Mi sono ritrovato per 20 minuti di esposizione dell'assessore Catarsi al mio ruolo di assessore al demanio marittimo del comune di Rimini e mi sono purtroppo ritrovato in quelle contraddizioni che i comuni, in quanto front office dei problemi dei cittadini e poco ascoltati sia a livello di Capitaneria di Porto che a livello regionale, hanno dovuto affrontare determinati problemi, alle volte anche, non dico inventando, però cercando di articolare tra normative regolamentari, regionali e nazionali per arrivare a dare risposte dirette sia ai cittadini che ai concessionari. E non è stato semplice per nulla, anche perché il trapasso tra le competenze prima statali della Capitaneria, il periodo di affidamento alla Regione, per poi arrivare alla competenza gestoria dei comuni, spesso ha lasciato degli strascichi anche notevoli, si sono persi dei documenti, insomma, una situazione non facile da gestire per chi in questo momento ha la responsabilità della gestione amministrativa delle concessioni. Comunque, tornando a livello nazionale, è opportuno, cercherò di essere sintetico, di riorganizzare quelle che sono le fonti normative che in questo momento regolano la materia, perché non è semplice, in quanto c'è una confusione organizzativa e disciplinare che spesso e volentieri io la ritrovo anche nelle discussioni sia in Parlamento che sui social e anche da un punto di vista del dibattito giornalistico. Allora, in questo momento, come hai detto tu, c'è un disegno di legge comprensivo, legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021, dove gli articoli 2, 3, 4 parla specificamente delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, però parliamo di un disegno di legge delega che è stato licenziato in Senato e che adesso è al vaglio della Camera dei Deputati. Credo che sia scaduto il termine anche per eventuali emendamenti, però parliamo sempre di una normativa che in questo momento non è in vigore, che è in itinere. D'altro canto esiste invece una normativa che è attualmente in vigore, che è ancora la legge 145 del 2018, quindi la legge finanziaria del 2019, che come sapete ha prorogato la scadenza delle concessioni demaniali a scopo turistico e ricreativo al 31-12-2033. Legge che è stata disapplicata, già appena uscita dalla giurisprudenza amministrativa ordinaria, e anche intervenuta la Corte Costituzionale più volte su questa determinata disposizione e che allo stesso tempo ha avuto, chiamiamolo così, il timbro, il vaglio della impraticabilità e inapplicabilità da parte delle due sentenze gemelle del Consiglio di Stato 17 e 18 del 9 novembre 2021. Allo stesso tempo non dimentichiamoci che il 3 dicembre del 2020 c'è stata una lettera di messa in mora da parte dell'Unione Europea, che è una sorta di summa giuridica di tutta la ricostruzione normativa giurisprudenziale che va dal 2009 al 2020, che è prodromica a una imminente, a mio modo di vedere, procedura, apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Quindi abbiamo diverse fonti del diritto che in questo momento stanno disciplinando la materia. Fonti del diritto che però hanno preminenza, in questo caso, le sentenze giurisprudenziali, perché ogni qualvolta esiste un contenzioso sul tema, il Consiglio di Stato e i vari TAR ordinari, in particolare la giurisprudenza amministrativa, ha dato chiaramente delle indicazioni ben precise e sono tutte argomentazioni attinte a cascata. Da che cosa? Dalla famosa sentenza del 14 luglio del 2016, Prom Impresa Meris della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quella che ha segnato effettivamente un punto di non ritorno, dichiarando non conformi al diritto eurounitario le proroghe poste in essere dal Parlamento italiano, 24 anni di proroghe, ricordiamo che la politica ha concesso 24 anni di proroghe. 2009-2015, 2015-2020, 2020-2033. Quindi, ripeto, ha considerato non conforme al diritto euro-unitario queste modalità di proroga delle scadenze delle concessioni demaniali a scopo turistico e ricreativo. Questo è il quadro. Da questo quadro, teoricamente, la politica avrebbe dovuto svolgere la funzione che da 12 anni a questa parte non ha mai svolto. quello di decidere, perché siamo ancora all'interno delle disquisizioni parlamentari, chiaramente con intenti defatigatori, che mettono in difficoltà non soltanto i titolari delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, ma mettono in particolare in difficoltà gli enti, come dicevo prima, che sono il front office delle problematiche che quotidianamente sia i cittadini che gli imprenditori balneari chiedono alle istituzioni. Cioè vi è l'assenza delle istituzioni pubbliche ha scaricato tutta la sua incapacità e tutta la sua contraddizione e tutte le sue contraddizioni in quello che viene visto come uno scontro tra cittadini e imprenditori balneari, ma non è assolutamente così. Qui è mancato il ruolo della politica, che non ha esercitato la sua funzione. Anche andando a leggere quello che è inserito nel disegno di legge concorrenza, che poi per molte cose sono riprese quelle previste nella legge 145 del 2018, altre cose a livello totalmente migliorativo, poi arriverò sinteticamente a definirle, anche in quel caso lì la politica tende a non decidere, tende a scaricare, ma non a livello di competenze istituzionali, che sarebbe invece un pregio, perché come diceva prima l'assessore Catarsi, ci sarà un passaggio fondamentale nella conferenza Stato-Regioni, perché per alcune situazioni da normare, essendo una diversità morfologica delle coste italiane e delle problematiche inerenti alle situazioni sulle nostre coste, differenti da Rimini a Orbetello, da Ostia a Bibione, da Jesolo fino a tutte le problematiche che ci sono nel Napoletano e nel Cilento, chiaramente le regioni insieme poi alla conferenza dei comuni, quindi molto probabilmente alla rappresentanza regionale dell'ANCI, avranno un compito fondamentale nell'andare a coadiuvare il governo nell'emanazione dei decreti delegati. Questo è molto, ma molto importante. Ma la domanda è: nel momento in cui si va a diversificare e a decentrare determinate decisioni, non è che per ogni grado, per ogni livello, poi si ripropongono le stesse problematiche, gli stessi scontri e le stesse valutazioni di non decidere che in questo momento ci sono in Parlamento, perché sappiamo perfettamente che tipo di contenzioso nasce e sta nascendo ed è tuttora in corso tra gli imprenditori balneari, magari anche rappresentanti istituzionali, perché noi in Italia abbiamo una cosa che è vergognosa, cioè ci sono degli imprenditori che sono parlamentari, degli imprenditori balneari, quindi chiaramente un conflitto di interesse abnorme, che sono sindaci o in consiglio comunale in determinati comuni, che sono assessori regionali o consiglieri regionali, e quindi una certa obiettività, una certa preoccupazione dei cittadini nell'obiettività a decidere, credo che sia in re ipsa, quindi credo che sia una preoccupazione fondante. Anche in questo caso la politica avrà mille difficoltà, e lo stiamo valutando quotidianamente, perché c'è un'incapacità totale di decidere. Ci sono delle situazioni che, per quanto riguarda le tematiche oggetto del nostro consorziarsi in associazione, che molto probabilmente anche lì, diciamo questo è un aspetto positivo del disegno di legge delega, anche lì però ci dovrà essere un vaglio molto importante, e soprattutto deve essere serio, e dobbiamo vedere se ci sarà questo tipo di valutazione, parlo del giusto equilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione, che è quello che a noi maggiormente preme, se la valutazione rimane a livello comunale o se viene ad arrogarsi dal punto di vista regionale, perché anche lì può essere un problema serio. Ad esempio, una direttiva attualmente in vigore della Regione Emilia-Romagna del 2003, mi pare, prevede come obiettivo, però attenzione, a livello regionale, di un 20% di spiagge libere rispetto alle spiagge in concessione. Quindi non è un riferimento legislativo obbligatorio, quindi prescrittivo, ma è una delibera di indirizzo dell'Assemblea legislativa, quindi una, chiamiamola così, legge obiettivo. Però è parametrata non a livello comunale ma a livello regionale, e quindi molto probabilmente, andando a valutare da Cattolica alle Fossi del Po, quindi la linea costiera emiliano-romagnola, può darsi che il 20% di spiagge libere possa anche essere attualmente, possa anche essere rispettato. Però io che sono di Rimini, se devo andare a fare un bagno in una spiaggia libera, non posso andare a Casal Borsetti, alle Fossi del Reno, oppure alle Fossi al Delta del Po. Okay? È chiaro che questo sarà molto importante da parte nostra, anche dal punto di vista delle rivendicazioni delle associazioni come le nostre, poi vedo Edoardo che interverrà come Lega Ambiente, eccetera, a far sì che questo giusto equilibrio tra spiagge in concessione e spiagge libere venga valutato ed attuato a livello comunale, perché è a livello comunale che la giurisprudenza obbliga a valutare la scarsità della risorsa, è a livello comunale che le concessioni vengono erogate da parte dei singoli comuni, e quindi sarà a livello comunale che ci dovrà essere questo equilibrio tra spiagge in concessione e spiagge libere. Quindi questo può essere un aspetto positivo, però è chiaro che le nostre rivendicazioni, dal punto di vista anche dell'audizione che abbiamo effettuato in Senato, si porta a chiedere in maniera prescrittiva che la percentuale di spiagge libere e spiagge in concessione, noi chiediamo il 60% di spiagge libere e 40% in concessione, chiediamo che venga ripristinata la regola di utilizzo di bene di tutti e del demanio marittimo, deve essere specificatamente inserito nei decreti legislativi. Adesso non è più possibile inserirlo nella legge delega, però noi nei decreti legislativi chiediamo che vi sia questa prescrizione a livello nazionale. Poi, a livello autonomo, le varie regioni possono decidere anche di aumentarlo, perché questo non è detto che una regione possa confermare la quantità di spiagge in concessione che ci sono adesso. Un comune della provincia di Forlì-Cesena, Gatteo Mare, ha il 100% di spiagge in concessione, quindi non esiste una spiaggia libera. Non esiste una spiaggia libera, per non parlare poi di quello che può comportare il fenomeno erosivo, che credo che poi Edoardo ne accennerà qualche cosa, a livello di compressione dei pochi lembi di spiagge libere che ci sono. Quindi a livello legislativo nazionale ci sono degli aspetti positivi che noi abbiamo già pubblicamente anche riscontrato in questo disegno di legge delega. Ce ne sono altri che assolutamente non... sono già stati, chiamiamoli così, bacchettati, è già stato alzato un cartellino giallo anche dalla Commissione Europea per il mercato interno. Adesso non voglio qui aprire la polemica, intervenire, perché non c'è tempo per quanto riguarda dei cosiddetti indennizzi o vantaggi ai concessionari uscenti, perché siamo completamente al di fuori delle prescrizioni dell'articolo 49 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi
Parole le possiamo dire comunque sugli indennizzi.
Ma guarda, anche lì, anche il discorso degli indennizzi, ripeto, se si va a leggere la lettera di messa in mora del 3 dicembre del 2020, quella è una sorta di vademecum di tutto quello che è successo e di tutto quello che teoricamente dovrebbe prospettarsi per il futuro. La Corte di Giustizia, la giurisprudenza costituzionale italiana e tutta la giurisprudenza amministrativa di caduta ha inserito un principio fondamentale sul legittimo affidamento, perché si parte tutto dal legittimo affidamento. Quando può essere nato e quando può finire il legittimo affidamento di un concessionario demaniale marittimo che, tra virgolette, contava sul fatto che ogni anno lo Stato per tot anni lo Stato prorogava la scadenza delle concessioni? La Corte di Giustizia ha inserito un limite invalicabile, che è il recepimento della direttiva Bolkestein nell'ordinamento italiano del 26 marzo del 2010. Da lì in avanti non c'è più buona fede, da lì in avanti non può esserci più legittimo affidamento, perché da lì in avanti vi era una conoscenza legale che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo, quindi quei contratti che avevano ad oggetto ipotesi di guadagno molto laute per gli imprenditori che necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la propria attività, dovevano per forza di cose essere soggetti ad una procedura di comparazione. Quindi da quel momento lì non esisteva più la buona fede. Se un concessionario balneare dimostrava, ad esempio, di aver effettuato nel 2009, nel 2008, un ingente investimento che ad oggi, attenzione, siamo nel 2022, dimostra di non aver ancora compiuto l'ammortamento, peste giustificative alla mano, la Corte di Giustizia giustamente cosa gli riconosce? Gli riconosce esclusivamente in sede di gara, attenzione, in sede di gara, un prolungamento ad personam della concessione affinché possa completare la procedura di ammortamento. Poi, effettuata la procedura di ammortamento, tutti sulla stessa linea di partenza per quanto riguarda le pubbliche evidenze. Quindi è un concetto estremamente semplice, banale addirittura, banale. Ma sai, in questi casi qui la semplicità contrasta con la limpidezza, la semplicità contrasta con la tutela dei diritti. Ed è anche in questo caso che i concessionari balneari stanno alimentando una confusione madornale per ritenersi defraudati di un loro bene. Attenzione, se si va a valutare i singoli atti concessori, o per atto formale o per licenza, nei singoli atti concessori, tutti i concessionari titolari di concessione a fine scadenza rinunciano a qualsiasi tipo di indennizzo, ma è scritto nei contratti. Possibile che i contratti, gli obblighi contrattuali delle concessioni di contratto valgono per tutti i titolari di concessione all'infuori dei titolari delle concessioni del demanio marittimo? Punto di domanda. È possibile che in Italia si arrivi a questo? Quindi questo è un problema serio, che poi chiaramente parallelamente va visto con le questioni relative all'incameramento dei beni di non facile rimozione. Attenzione agli abusi. Poi dopo se ne parla Edoardo o qualcun altro, posso intervenire, però attenzione che si potranno perpetrare degli abusi o consolidare degli abusi o addirittura che non passi una sanatoria a effetto condono tombale. E questo è importantissimo, che i singoli comuni possano aver già fatto una sorta di ricognizione, ad esempio Rimini l'ha fatta, una sorta di ricognizione di quelli che sono i beni di facile o di non facile rimozione presenti nel proprio territorio. È fondamentale. A mio modo di vedere, un comune l'avrebbe già dovuto fare da tempo, perché io sto parlando di norme che sono previste dal Codice della Navigazione, l'articolo 49 del Codice della Navigazione è sorto nel 1942, quindi sta festeggiando gli 80 anni, quindi li ha già festeggiati perché è di marzo del 42. Quindi ci sono delle varie problematiche che esulano, ripeto in particolare, ma che sono estremamente connesse con il disegno di legge concorrenza, che ogni comune dovrà valutare. E su questo noi siamo a disposizione, perché ci siamo messi a disposizione anche, come diceva prima Danilo, dal punto di vista dell'organizzazione della partecipazione, perché poi dovranno essere rivisti i piani spiaggia. Rimini ha ad esempio un piano spiaggia del 2005 con una variante del 2011 che dovrà essere rivisto, perché in quel piano spiaggia non esiste il giusto equilibrio tra spiagge in concessione e spiagge libere. Io potrei andare avanti, però a questo punto mi fermo. Se ci sono delle domande successive, interverrò successivamente. Grazie.
Grazie mille a Roberto Biagini. Adesso io darei la parola a Sara Gainsford, che...